Terza stagione di Tirani, nuovi tiranni, 8 nuovi episodi nei quali andiamo a caccia dei tiranni di oggi e del recente passato per spiegarvi un po' come nascono e soprattutto come distinguere in anticipo una tirannia quando arriva. Io sono Alessandro Tommasi, sono il founder di Will e con me, come sempre, Antonio Losito, autore TV e digital e fondatore del profilo Diventa un tiranno, per il quale io gli sarò per sempre grato. Vabbè, di che parliamo oggi?
Allora Ale, oggi parliamo della tirannia più longeva in carica. Sono molto emozionato. In questo episodio scopriremo l'epopea di una famiglia di despoti che da 60 anni è sul palcoscenico della megalomania.
Vai.
È un sapere tirannico passato di mano in mano come i soffiatori di Murano, custode di una tradizione violenta artigianale. Oggi vi raccontiamo una storia a lieto fine di uomini forti che hanno trasmesso agli eredi la passione per l'arroganza e la ricetta per vivere l'autocrazia con amore. Questa tirannia forse è come Beautiful, non finirà mai. E i protagonisti di oggi sono i Forrester del dispotismo. Per darvi subito degli spoiler ingaggianti, vi dico che il capostipite della tirannia è un africano suprematista bianco.
Molto bene.
Ok. Che si faceva chiamare Miracolo Unico, che ha messo in fuga un terzo della popolazione e che i ribelli avevano paura di farlo fuori perché era un demone.
Insomma, gli elementi ci siano tutti per una grande puntata.
Poi aspetta, adesso c'è il nipote. Il nipote è il più longevo capo di stato del pianeta attualmente in carica, escludendo il reale. È un despota che dice di essere in contatto permanente con Dio, che il figlio della Thatcher ha cercato di uccidere e che non sconfigge i nemici, li mangia. Questo è il secondo protagonista. Il terzo è suo figlio.
Il piccolo Eric.
Il piccolo, esatto, proprio lui. Suo figlio è uno che va a Copacabana con 16 milioni di dollari nel trolley, che apre discoteche all'interno delle ambasciate, che frequenta le star più famose dei nostri tempi e che fa i TikTok appositano usando l'hashtag luxury living, vivere nel lusso. Loro sono la famiglia Nguema della Guinea Equatoriale. Insieme hanno creato un paese che è nella top 10 delle dittature secondo l'ultimo Democracy Index. Ma prima di partire, Ale, come al solito, la nostra amata sigla.
Adesso ti sorprenderò, perché ti dico, questa potrebbe essere assolutamente la nostra sigla.
Non ci credo.
Assolutamente sì, a patto che tu mi dica chi è che stona così bene, per quasi citare.
Allora, sono i Mariachi della Tirannia, e quella che avete sentito è una delle canzoni più brutte di ogni epoca.
Stai stonando da Dio, direbbe. Semicit.
I Mariachi stanno celebrando il tiranno del Nicaragua, Daniel Ortega, il despota creato da Pablo Escobar e dai suoi soldi. Un'altra storia pazzesca. Nel video che trovate su YouTube il tiranno è abbracciato al cantante, anzi sembra stritolarlo, tant'è che fa fatica a cantare. Nel ritornello si dice Daniel resta, diciamo che non c'era bisogno di cantarlo perché un tiranno resta a prescindere, perché non ha bisogno del nostro consenso. Nel video il tiranno è malaticcio, è letteralmente appeso al cantante e sembra il protagonista di Un weekend con il morto, te lo ricordi Ale?
Anche il giubbino è lo stesso colore di Bernie Lomax.
Senti la tristezza del finale.
Beh, amico mio, la chiusura con tanto di microfono che fischia è tanta roba. Senti, grazie, ma direi tuffiamoci di nuovo sui protagonisti di oggi. Com'è che si chiamano?
Allora, il capostipite si chiama Francisco Nguema, gli eredi si chiamano entrambi Ted Nguema.
No, aspetta, il capostipite è Francisco, come entrambi gli eredi Ted Nguema?
Eh sì, allora il padre si chiama Teddy Obiang Nguema Mbasogo, il figlio Teddy Obiang Nguema Mangue, ma tutti li chiamano Ted Nguema forse per confonderci le idee.
Certo.
Se questa tirannia fosse un'immagine sarebbe tre tamarri sullo stesso monopattino che sfrecciano contromano sui viali della democrazia.
Senti, sono bravino in geografia, ma localizziamola comunque la Guinea Equatoriale.
Allora, è un paese a forma di ernia conficcato nell'addome dell'Africa occidentale, tra Camerun e Gabon. Le forme bizzarre e lisergiche dei confini africani sono opera delle potenze europee dei secoli scorsi. Per capire come sono stati disegnati i confini dei paesi africani, dovete immaginare un bambino di 4 anni che cerca di tagliare una torta. Vengono fuori fette minuscole, fette abnormi, fette a forma di allucevalgo, di tonsilla, di sopruso e appunto l'ernia della Guinea. La geopolitica e l'Africa nascono così. Da quelle parti le canzoni del tiranno Ortega si capiscono benissimo perché si parla spagnolo. La Guinea è stata una colonia iberica per circa 200 anni, confermando l'abilità degli spagnoli nel creare le tirannie più performanti del pianeta. In Ghema hanno creato quella che è stata definita la Nord Corea dell'Africa.
Beh, affascinante. Che tipo di paese è quindi? Aperto, immagino.
La Guinea Equatoriale non è il classico paese del terzo mondo. È il quarto produttore di petrolio del continente e ha lo stesso numero di abitanti di Milano. L'intera popolazione potrebbe essere ricca. In Guinea tutti i cittadini potrebbero girare in SUV mentre i monopattini verrebbero tritati e usati come topping nei poké. Gli ospedali avrebbero le indicazioni in corsivo, mentre i rider sarebbero comunque sottopagati. Grazie alla tirannia questo scenario è rimasto utopico. In Guinea Equatoriale la ricchezza è in mano a due persone che hanno lo stesso nome, il 48% dei cittadini non ha accesso all'acqua potabile, il 70% vive sotto la soglia di povertà.
Assurdo. Come nasce la storia dei Ted Nguema, mi viene da dire?
Anche se il nome rimanda appunto a un pianista di piano bar di Nairobi, gli Nguema hanno il sangue blu della tirannia e dal 1968 sono una garanzia di malessere.
Dal 68 perché cosa è successo in quell'anno?
Questo che sto per raccontarvi è il prequel, House of the Dragon della nostra tirannia, okay. Diciamo. Nel 1968 viene messo al potere dalla Spagna Francisco Macias Nguema, lo zio di Ted Nguema Senior. Dei segnali preoccupanti per non metterlo in quel ruolo c'erano stati durante alcuni dei suoi viaggi a Madrid, Ale. In Spagna Nguema aveva elogiato Hitler.
Ci risiamo, non è il primo, diciamo, dei nostri.
Diciamo che nel 1933 sarebbe stato normale, mentre negli anni 60 elogiare Hitler era decisamente démodé. A quell'affermazione non era scattata l'indignazione spagnola, perché a Madrid regnava un collegamento LinkedIn di Hitler, Francisco Franco, l'uomo che aveva trasformato l'allucinazione in realtà. Nel 1972 Francisco Nguema si autoproclama presidente a vita, i dissidenti vengono giustiziati o imprigionati ed è a questo punto che entra in gioco un altro grande protagonista dell'episodio. Il tiranno affida un incarico importante a suo nipote, Ted Nguema Senior, che diventa direttore della Black Beach.
Cos'è la Black Beach? Bello però come nome.
La Black Beach non era un locale d'antan dove cantavano Aretha Franklin o James Brown. Era una spiaggia che ospitava, e tuttora ospita, una delle peggiori galere del pianeta. Noci di cocco, acque cristalline e soprusi vista mare. Ci sono diversi articoli sul web che definiscono Nguema un malato di mente. El País racconta che durante il suo insediamento Nguema era stato accusato da qualcuno di avere dei disturbi mentali. Dopo l'insediamento ha eliminato uno a uno tutti quelli che gli avevano fatto questa accusa, dimostrando che non era affatto pazzo.
Voleva querelare, poi ha detto nel dubbio.
Se cercate sul vocabolario bipolarismo trovate accanto la foto di Francisco Nguema, un africano che elogia un suprematista bianco. Francisco Nguema fa il suo glow up iniziando a farsi chiamare miracolo unico e gran maestro dell'educazione, della scienza e della cultura.
Allora, mi sa che oggi è complicata, diciamo, ma oltre ai nickname c'è di più?
Dopo i nickname il tiranno passa all'azione e lancia la sfida a Dio.
Esatto.
Nelle chiese i sacerdoti dovevano spiegare ai fedeli che Dio creò la Guinea Equatoriale grazie a miracolo unico. Senza miracolo unico la Guinea Equatoriale non esisterebbe. Secondo me c'era anche miracolo unico, prese la Costituzione e la spezzò. Il tiranno era un uomo che guardava la gente con gli occhi sgranati della bambola assassina. Pensate che un terzo della popolazione lascerà il paese per non incrociare quello sguardo. Il tiranno sarà costretto a compiere un gesto folle, distruggere le barche dei pescatori per fermare la fuga all'estero dei suoi sudditi. Diciamo una Le Pen al contrario.
Ale, ora dico una cosa che farebbe arrabbiare molto Miracolo Unico.
Certo.
Cos'è che come sponsor del podcast abbiamo un'app antitiranno? Si chiama NordVPN e protegge i tuoi dati sensibili con Killswitch, che non è un sicario di Putin, ma è una tecnologia che protegge i tuoi dati sensibili. Per info, nordvpn.com/tyranny. Che influencer.
Esatto.
Miracolo Unico era così malvagio che faceva paura anche ai suoi colleghi. Francisco Franco, il tiranno spagnolo, a un certo punto ha avuto la stessa sensazione di Cesare Maldini quando si accorse del talento del figlio Paolo. Da lui era nato un campione che lo superava e che sarebbe diventato ancora più forte. Il caudillo, impaurito dalla ferocia del suo epigono, fece rientrare tutti i concittadini a Madrid con una navetta che faceva spola tra una tirannia e l'altra. Pensate quanto doveva essere pericolosa la Guinea degli anni 70 per preferire la Spagna degli anni 70, che appunto ricordiamo, Ale, che era sotto una bella tirannia.
Possiamo dire fronte padella, tu de braccio.
Negli anni 70 in Europa la rivoluzione culturale stava cambiando la società. In Guinea tutto questo non poteva accadere.
Perché il tiranno aveva vietato i libri?
Ale, diciamo che era intervenuto all'origine. Il tiranno aveva bandito la parola intellettuale.
Così.
Francisco Nguema temeva l'istruzione perché portava l'insurrezione. Il tiranno aveva creato un paese dove la sedizione era impossibile, eppure temeva il colpo di Stato più di ogni altra cosa. Era così paranoico che cambiò per 3 volte la capitale. Sembrava l'Italia del Risorgimento. Nella sua mente il tiranno continuava a ripetersi: accadrà un colpo di stato, accadrà un colpo di stato, accadrà un colpo di stato. E nel 1979 la profezia si autoavvera.
Colpo di stato. Dov'è che aveva sbagliato il paranoico tiranno?
Ale aveva obbligato il nipote Ted Ingham a lavargli la macchina in uniforme da colonnello. Lo zio non aveva colto il potenziale del nipote e questo fu il suo errore più grande, quello che deciderà il suo destino. Ted Ingham non era fatto per l'autolavaggio. Mentre sfregava il panno di daino sul parabrezza, sentiva in cuor suo che aveva tutta la rabbia necessaria per diventare il capo di stato più longevo del mondo. Un giorno Teddy si guarda nello specchietto retrovisore insaponato, getta a terra lo shampoo per l'Alcantara e guida il colpo di stato contro lo zio che voleva l'auto lucida.
Vai.
A quel punto, miracolo unico, fugge nella sua giungla con la sua auto pulitissima, ma prima ci regala un atto straordinario che dovrebbe essere studiato in tutte le scuole di economia. Brucia tutto il contante che non riusciva a portarsi dietro, che non riusciva a mettere nel baule. Circa 105 milioni di dollari, come rivela il Time. Sapeva di essere spacciato il tiranno e voleva danneggiare il più possibile il nipote.
Meraviglioso come idea. Whatever it takes. Guarda... Quanto dura la sua fuga?
Ale, dura pochissimo. Il tiranno viene trascinato in tribunale e qui abbiamo uno spoiler che ci fa capire che stava per iniziare una delle tirannie più assurde della storia. Un tiranno, Ale, quando viene destituito non affronta un processo davanti al giudice, ma sopra.
No, qua o l'hai detta male o sono io che non l'ho capita, ti dico la verità.
Allora, il Sole 24 Ore racconta che lo zio tiranno viene messo in una gabbia e appeso al soffitto. Era un Hannibal Lecter volante.
Ma è meraviglioso. Ma l'hanno condannato a morte?
Sì, ma non una volta. Il giudice lo condanna a morte 101 volte.
Certo.
Per accompagnare all'uscita viene decisa la fucilazione. Nessuno però in Guinea aveva il coraggio di sparargli. Sul tiranno gravitava una leggenda nera.
No, perché?
Il tiranno era considerato un demone dotato di poteri magici, dotato di magia nera. E nel paese non si trova nessuno disposto a premere il grilletto per paura delle maledizioni.
Ah, pazzesco, questa cosa.
Il nuovo tiranno non riesce a trovare personale. Pensa che i giovani non vogliono più fare la gavetta. Se ci fossero stati social avrebbe scritto «costretto a chiudere perché i ragazzi non hanno più voglia di lavorare».
Esatto.
Per uscire dall'impasto, Ted Ingham va su LinkedIn degli assassini e ingaggia un plotone di soldati marocchini per compiere il lavoro che i guineiani non volevano più fare. Dopo un viaggio di 4.000 chilometri, i soldati arrivano in città, Ted Ingham guarda negli occhi lo zio e gli dice: «Bella zio!» Prima di morire, il tiranno era riuscito a compiere un altro atto straordinario. Aveva spedito la figlia in Nord Corea nel college della tirannia.
E beh, loro hanno tutto un network, no?
Sì, esatto. La giovane racconterà alla Reuters che a Pyongyang imparò l'uso del Kalashnikov sui banchi di scuola. Pyongyang, la Sorbona dei malamente.
Là c'è l'alternanza scuola-lavoro, però in questa accezione così. Beh, chi è Ted Ingham Senior, invece, il nipote di Miracolo Unico?
Un militare che aveva ricevuto un'educazione manesca nella Spagna franchista.
Ed eredita un paese meraviglioso, no? Questo nuovo tiranno da Miracolo Unico.
Miracolo Unico aveva lasciato il paese naufragato sugli scogli, in avaria, mezzo affondato, come una nave guidata da Schettino. Per non pensarci, Ted Ingham si spoglia e inizia a riprodursi come prima. Dovrebbero essere 42 i figli che ha messo al mondo. Dico dovrebbe, Ale, perché è un numero che può cambiare da un momento all'altro, dipende da quando ascoltate il podcast. Però vi rassicuro, i 42 fortunati non sono stati partoriti da un'unica donna. Il tiranno è poligamo e siccome non gli bastava questo privilegio, ha deciso di ingaggiare uno stuolo di amanti. Era un po' come uscire abbuffato da una trattoria e andare a mangiare in un olio che ne è.
Ma al di là, che mi sembra che gli rimanga poco tempo, diciamo, oltre a questa attività di riprodursi, riesce a fare anche altro il nostro tiranno?
Crea il Partito Democratico della Guinea Equatoriale.
Questa mi sembra un'ottima mossa, il best move dei tiranni, direi, perché lo fanno praticamente tutti i protagonisti di tiranni.
Di democratico ovviamente non c'era nulla. In Guinea la democrazia è nello scaffale fantasy. Dagli anni 80 a oggi Ted Ingham vincerà le elezioni con un consenso incredibile. Le percentuali viaggiano dal 95% in su.
È amato, è amatissimo.
Nel 96 arriverà il 99% delle preferenze, come Niyazov, il tiranno turkmeno di cui abbiamo parlato negli scorsi episodi, Ade, ti ricordi?
Certo.
Pensate che a un certo punto ingaggerà un consulente d'immagine americano che gli dirà: un po' meno tiranno, devi vincere col 51%, la troppa megalomania attira le critiche internazionali.
Posso dire, lo facevo anch'io quando copiavo da mia sorella i compiti, dicevo mettimi degli errori che così si capisce che se l'hanno fatto tu. Chi era questo genio, questo consulente?
Lenny J. Davis, un ex crisis manager di Bill Clinton.
Beh,
che verrà ingaggiato per creare all'estero un'immagine progressista del tiranno. Già di per sé questa è una storia pazzesca, solo
l'expertise.
Reale. C'era un piccolissimo problema per l'ex consulente di Bill Clinton. Come si faceva a creare un'immagine progressista di un uomo che mangia i nemici?
No, aspetta, in che senso? Tiranno era cannibale, eh?
Allora Ale, non abbiamo le foto del tiranno che pubblica pranzi con l'hashtag food porn,
no.
Quelle non le abbiamo. Però abbiamo le denunce dei dissidenti, tra cui Severo Moto, che è il leader dell'opposizione fuggito in Spagna per evitare di finire scaloppina. Guarda, c'è un articolo di Wired America dedicato al tiranno cannibale che si intitola That Takes Balls. Preferisco non tradurlo, ma ve lo ripeto con inquietudine. That takes balls. A volte le storie dei tiranni sono tra leggende e realtà. Di sicuro le storie che riguardano quest'uomo sono tutte oltre il confine del bene e del male. E anche l'aneddoto più improbabile diventa probabile appena approfondisci la sua vita. Ad esempio, ancora oggi in Guinea le radio del paese affermano che il tiranno è in contatto permanente con Dio. La vita di Teddy scorreva serena tra amplessi, passeggini e dissidenti alla vaccinara. Ma nel 1996 accade un fatto che cambierà la sua vita, ma soprattutto il suo profondo.
Ossia?
Vengono scoperti a largo della Guinea giacimenti infiniti di petrolio. All'improvviso l'immagine sociale di Teddy Nguema vola nei gradimenti. Il tiranno incontra i politici di tutto il mondo, tra questi il brasiliano Lula e il nostro Oscar Luigi Scalfaro. Farà pure colazione con Obama, ma senza mangiarlo.
Beh, insomma, un bellissimo gesto di diplomazia, di apertura internazionale.
Tra il 1996 e il 2006 l'economia della Guinea Equatoriale crescerà ad una media del 40% l'anno. La Guinea è piccola e ricca, sulla carta potrebbe essere la nazione più florida dell'Africa. Malabo, la sua capitale, potrebbe essere Monte Carlo e invece ha più omicidi di vigata. Grazie ai tiranni la Guinea ha lo stato di salute di un petto di pollo ossidato dei bar turistici. E il motivo è molto semplice. Il greggio esce dal suolo guineiano ed entra direttamente nelle tasche del tiranno, trasformandosi in dopamina. Il despota ama la bustarella. Sentite cosa dice la CNN di qualche anno fa. That country is ranked among
the most corrupt in the world. È il paese più corrotto del mondo. Qual è il livello di povertà in Guinea?
Non ci sono poveri, Ale.
No, aspetta, non ci ho capito niente. Allora, fino adesso, in che senso?
Nel senso che il tiranno ha spiegato all'Economist che nel paese non esistono poveri. Senti la sua voce.
Una cosa, tampoco no hay pobreza.
No hay pobreza?
No.
No pobres.
No pobres, esatto. No pobres, no poveri. Un tiranno deve mistificare la realtà. Pensa che il New York Times ha scritto che i guineiani sulla carta potrebbero essere ricchi come noi italiani. Adesso Ale ti parlo di uno dei capolavori di Teddy, che è l'ideazione del muro anti-immigrati. Se Trump voleva dividere Stati Uniti e Messico con un muro, Teddy Nguema ha cercato di costruire un muro di 183 chilometri per fermare gli immigrati dal Camerun.
Camerun che ha reagito?
Allora, ti dico solo che il Camerun è governato da un uomo che vive la maggior parte del tempo in un hotel di lusso a Ginevra e gestisce tutto da lì, tra vasche sensoriali e DJ set sui rooftop.
Vabbè, ma lo smart working l'abbiamo sdoganato alla remote governing.
A parte il razzismo, perché ricordiamoci che suo zio era uno che si levava il cappello davanti al ritratto di Hitler. Il motivo che spingeva il tiranno a costruire il muro col Camerun andava cercato nella sua mente. Teddy Nguema aveva paura dei colpi di Stato, una fobia sensata. Lui era andato al potere proprio con un colpo di Stato e considera che ancora oggi questa è la sua paranoia più grande, perché vi ricordo che Teddy se la comanda dal 1979, l'anno in cui uscì Gloria di Umberto Tozzi. Sono 40 anni che sentiamo Gloria in Italia, in Guinea sono 40 anni che sedono Teddy Nguema.
Posso dire, con questa cosa solidarizzo molto di più, perché se penso a quanto ne ho piene con Gloria di Umberto Tozzi.
Il tiranno ne ha subiti tanti di colpi di Stato nella sua lunga carriera. Alcuni veri, altri invece sono stati completamente inventati. Il muro anti-immigrati non si farà mai, ma questo Trump washing ci ha davvero scaldato il cuore. Ale, ma nel 2004 la storia produce una delle easter egg più assurde. Il baronetto Mark Thatcher, il figlio dell'ex premier inglese Margaret Thatcher, te la ricordi?
Certo.
Decide di sfidare il tiranno. Mark Thatcher è un ragazzo dell'upper class che ha fallito ogni tentativo dignitoso di condurre una vita normale. Finisce spesso nelle cronache mondane, sportive e più spesso in quelle giudiziarie. È il classico rampollo pirla. Fin da bambino ogni sua azione è stato un attentato alla reputazione della Thatcher. Il 7 marzo del 2004 Mark non sapeva che stava per arricchire i tabloid inglesi con un gesto che non poteva prevedere nemmeno la sua psichiatra.
E che cosa è successo?
Il baronetto, insieme a un mercenario inglese, decide a 50 anni di fare un colpo di Stato in Guinea. Non è importante il motivo, è apprezzabile la scelta di sfidare un cannibale.
Beh, rispetto per tutti, paura per nessuno, direi. Il tiranno come reagisce? Come l'ha presa?
Allora, il tiranno non fa di lui roast beef, forse perché non ama la cucina inglese. In compenso, spedisce il figlio della Thatcher nella Black Beach, la prigione che gestiva con tanto amore quando era giovane e bello. Il rampollo viene condannato a 34 anni e la Thatcher sapeva che il figlio per 34 anni avrebbe dormito in una pozzanghera e mangiato i toner usati abbandonati sulla spiaggia dalle ecomafie. A un certo punto la Thatcher interviene e il tiranno, grazie all'inglese scemo.
Sì, infine c'è sempre una generazione che li fa e uno che la brucia. Ma scusami, ma come si protegge un tiranno dal colpo di Stato? Che sono tutti paranoici, tra l'altro, i tiranni che abbiamo visto.
Guarda Ale, Teddy non si fida del suo popolo, sa che il pericolo può arrivare esattamente da lì. L'unica scelta è quella di farsi proteggere dagli stranieri. E quindi il tiranno assume un corpo speciale di forze marocchine come guardia presidenziale.
Ma sono gli stessi che avevano fucilato lo zio?
Esatto, proprio loro. Assunti con un bel indeterminato, anche perché la maledizione del demone non era arrivata.
Già mi vedo le slide, abbiamo già operato, quindi abbiamo expertise.
Nel frattempo, Teddy manda degli emissari in quelle città russe che nel giro di pochi anni sono passate dalle code per il pane ai negozi di Victoria's Secret. L'obiettivo era ingaggiare mercenari russi per la difesa del tiranno. Diciamo che questa passione per la tirannia lo sta portando in acque davvero torbide. Teddy Nghema sta cadendo nelle mani degli aguzzini come un commerciante vittima dei clan. A casa del tiranno di recente sono arrivati degli emissari cinesi. Xi Jinping è, diciamo, il casalese della geopolitica. La proposta cinese è stata questa. Hai bisogno di protezione? Te la diamo noi. In cambio, tu ci fai costruire un po' di infrastrutture.
E decidiamo noi chi assumere. Infrastrutture tipo...
La prima base navale cinese sull'Atlantico. Pensa che per la paura Joe Biden ha smesso di inciampare.
Questa era buona.
Ah, e per la cronaca, attualmente la Cina ha un'influenza su circa 100 porti in Africa, lo scrive l'Economist. Ale, in Guinea è in atto un esperimento unico. Il paese dei tiranni è un OGM, una nazione geneticamente modificata. Il suo DNA di per sé già molto tirannico è stato modificato con porzioni di dispotismo putiniano e cinese. Una bomba laboratoriale che potrebbe avere effetti drammatici sulla geopolitica internazionale. Sì, può fare!
Senti, in tutto questo i media occidentali che fanno? Come lo descrivono?
Guarda, ti faccio sentire un audio.
Tonight, the story of a tyrant. Possibly the worst in the world.
Probabilmente il peggior tiranno del mondo. Chi è che lo dice? Chi è che l'ha detto?
Un giornalista di 60 Minutes, un programma australiano che va in onda dal 1979, l'anno del colpo di stato di Teddy. Questo giornalista, diciamo, è uno che di talenti del genere ne ha visti tanti, ma Teddy è sempre il numero uno. Il New York Times di recente è stato in Guinea Equatoriale e vi faccio alcuni esempi di vita quotidiana. Se vai a far visita all'unico membro dell'opposizione presente in Parlamento, finisci subito nella blacklist dei servizi
you
segreti.
You go to jail, straight to jail. È presente come The Office, cos'è che è?
Sì, Parks and Recreation. La vita di Teddy sembrava avviata alla spensieratezza fino a che non è diventato grande l'altro Teddy di questa storia, l'erede al trono.
Uno dei 42 figli, immagino.
Sì, perché a San Francisco ci sono i 49ers, a casa del tiranno i 42ers.
Certo, naturalmente. Direi a questo punto ora buttiamoci e capiamo chi è Teddy Nghema Junior.
Allora, i tag di ricerca su Google sono Teddy Nghema Instagram, Teddy Nghema TikTok, Teddy Nghema Girlfriend, Corruption, Car Sized, che vuol dire auto sequestrate. Questo ci spoilerà tantissimo su di lui. Il piccolo Teddy, che oggi ha 54 anni, è un age figure, come direbbero nella drill o nella trap. Un uomo da 8 zeri, un mega milionario. Teddy non è mai stato al bar ricordando gli anni in cui non poteva permettersi la cocaina. Lui è nato nuotando nei soldi. È un uomo che ha fatto e sta facendo una vita perennemente in stage diving, lanciandosi dal palco della tirannia completamente strafatto. Pensate che a un certo punto della sua vita ha assunto delle guardie antisbronza che dopo il terzo gin tonic lo pedinano per evitare che finisca in un tombino o crivellato da un capo bastone calabrese. Teddy Nghema è fumantino e in un paese democratico sarebbe finito in un rehab già 30 anni fa. Il suo soprannome è Teodorin. Una parola dal sapore veneto che già ci racconta bene la sua passione per il distillato.
Voglio sapere tutto di quest'uomo, voglio sapere tutto.
Ale, nel prossimo episodio la saga continua.
Grazie Antonio Losito, autore TV e Digital, come sempre. Grazie mille, ciao a tutti.
Grazie a te Ale, grazie al nostro regista Lorenzo Marsiglia.